Vraiment bien artistique, natif de Marseille, Guada. Dédicace à Madinina. Armé comme les parfums de Medellin. Vedite, nous sommes comme Medellin.
87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta. Come annunciato, ci spostiamo dalla Palestina al Kurdistan iracheno e al Rojava, quindi all'interno della Siria. Siamo in collegamento telefonico con Laura Corradi, che saluto, che ringrazio insomma anche per questa seconda corrispondenza, e con lei volevamo fare un po' un punto della situazione, essendo lei riuscita tra le poche persone in questo momento anche a entrare dentro Rojava, e quindi volevamo un po' capire com'era la situazione. Partiamo se vuoi da Camislo, partiamo insomma dalla situazione che è cambiata ultimamente riguardo all'occupazione anche turca.
Sì, grazie Cristina e saluto tutti e tutte. Sono riuscita a entrare in Rojava grazie al cessate il fuoco, che in realtà non c'è mai stato veramente, è stato ignorato parecchio, però insomma sono riuscita a entrare. Ci sono volute 26 ore per varcare il confine, ma alla fine sono arrivata nella capitale, a Camislo. Sulla strada, oltre ad avere notato vetture centrate dall'alto, chiaramente bruciate, centrate dall'alto, e a un certo punto abbiamo incontrato un convoglio di mezzi militari americani, e quando l'ho detto a Camislo non ci voleva credere nessuno. Poi invece, poi durante la notte c'è stato l'azione contro al-Baghdadi, e quindi però non avevano, diciamo, annunciato il loro ritorno. Venivano fotografati dalla gente per strada, e noi abbiamo superato qualche convoglio, io li ho anche fotografati, e poi a un certo punto loro hanno girato a destra, noi siamo andati dritto e siamo andati arrivati a Camislo. La situazione a Camislo è da una parte sicuramente più tranquilla che in altri luoghi, dall'altra parte tutte le attività con la guerra, si tratta di una situazione di guerra, tutte le attività sono sospese. Sono andata all'università, l'università è chiusa, sono riuscita a incontrare lo stesso le colleghe di genealogia e a intervistarle, però diciamo tutte le attività didattiche, di ricerca sono bloccate, e così come sono bloccate le attività delle donne. Ho intervistato sia le donne del Congrastar, che è questa organizzazione ombrello delle donne del Rojava, sia le donne dell'HPJ, che sono le donne della difesa civile, oltre a quelle insomma della difesa militare di WPG, le donne della genealogia ho intervistato, le donne di Doga, Andrea Wolf Institute. Andrea Wolf era una martire tedesca che si è unita appunto alle forze in Rojava, e poi ho intervistato il Consiglio delle Donne nel nord-est della Siria, ho intervistato anche il Rojava Information Center e Danielle, che è stata a Tel Tamer, proprio sulla linea del confine. La situazione quindi a Camislo, da una parte è una situazione che non sembra di guerra, perché non ci sono stati, diciamo, bombardamenti aerei, bombardamenti dall'alto, però è stata usata artiglieria pesante, mortai, obici. I turchi sono sul confine, cioè è visibile il muro che ci separa dalla Turchia, e da lì hanno appunto usato artiglieria pesante contro un quartiere di cristiani, uccidendo una donna e il suo bambino. E quindi diciamo ci sono, poi c'è stata una risposta ovviamente dalla parte delle forze di difesa del Rojava, però diciamo non ci sono stati bombardamenti aerei, e quindi la situazione sia una situazione di guerra. La città si sta preparando a difendersi, palmo a palmo, il morale molto alto, però diciamo non è una situazione grave come in altri luoghi, come a Racca, per esempio. A Racca invece sento un rumore di sottofondo.
Noi ti sentiamo benissimo, perfettamente.
Sentite. Ah, ok. A Racca invece la situazione, a Racca, così come in tutte le aree che sono state liberate per ultime, la situazione invece è molto peggiore, sia perché tutta una serie di forze di difesa sono state portate al fronte, lasciando un po' sguarnite le zone di recente liberazione, sia per il ruolo dei proxies, questi jihadisti filoturchi che arrivano prima delle truppe, diciamo, jihadiste vere e proprie. Quindi sarebbe interessante studiare il ruolo di questi proxy. Sono una sessantina di sigle, quindi è una realtà molto composita, ma del tutto funzionale all'invasione. Alla joint venture, diciamo all'invasione congiunta di Turchia e Islamic State.
Una domanda su questo che ti volevo fare è infatti proprio questa: cosa sta succedendo, diciamo così, dei prigionieri che erano stati fatti e se tu hai potuto capire che tipo di prigioni ci sono, che cosa è successo ai miliziani dell'ISIS e cosa sta succedendo adesso ai miliziani dell'ISIS anche rispetto appunto ai punti dove erano stati incarcerati?
Sono scappati cioè, da molte parti, nel senso che già la situazione era difficile prima che cominciasse la guerra, perché 25.000 prigionieri, di cui almeno un quarto pericolosissimi, e le loro famiglie, che in parte sono anche combattenti, non potevano essere lasciate, queste 25.000 persone, lasciate semplicemente in gestione a una giovanissima democrazia come quella del Rojava, che ha pochi mezzi e poche possibilità di gestire. Loro sono stati bravissimi, gli hanno dato da mangiare, da bere, gli hanno dato rifugio e li hanno tenuti, diciamo, come prigionieri di guerra, li hanno tenuti bene. Però nel momento in cui avrebbero dovuto essere presi in carico da altri, non dovevano certo restare responsabilità solo del Rojava, anche per la loro pericolosità. Dopo che sono cominciati i bombardamenti, sono cominciate le fughe, sia di miliziani sia di loro familiari, che raggiungono facilmente la Turchia, dove trovano ospitalità. Quindi questo conferma che è un'azione congiunta che ha come effetto non trascurabile quello di liberare molti di quei prigionieri così difficilmente catturati a prezzo di vite, a prezzo di sangue. Quindi questa è la situazione rispetto a queste aree. Sul fronte, sì. Ecco, sul fronte la situazione ovviamente è difficilissima. Teniamo conto che tutta una serie di realtà che noi conosciamo, tipo Jinvar, il villaggio delle donne, sono completamente svuotati, cioè non ci può essere nessuno perché la situazione è troppo pericolosa. Dal fronte, la persona che ho intervistato, perché io non sono potuta arrivare al fronte, Daniellis, lei mi parlava sia della condizione dei rifugiati, che sono tra i 200.000 e i 300.000 persone, e queste persone rifugiate hanno bisogno di tutto, non c'è sanitation, non ci sono fognature, mancano medicinali, manca cibo, manca acqua, quindi c'è un'emergenza rifugiati a cui bisognerebbe dare risposta subito con dei corridoi umanitari che siano rinforzati. Inoltre, dal fronte, quello che viene detto è che sono almeno 30 le persone colpite da fosforo bianco, quindi ci sono delle prove schiaccianti che la Turchia ha usato armi chimiche illegali di questo tipo. E ci sono alcune organizzazioni, Amnesty International, eccetera, che se ne stanno occupando, però ecco, ci vorrebbe che l'Europa uscisse da questo silenzio davvero imbarazzante, che l'Italia si facesse promotore di un'azione diplomatica rapida ed efficace, sia sulla questione dei rifugiati, sia sulla questione delle armi chimiche utilizzate, sia sulla questione delle armi che vengono ancora vendute alla Turchia. Cioè, questo andrebbe congelato immediatamente, così come andrebbe congelato l'ingresso della Turchia in Europa, perché e i soldi che continuiamo a dargli, che vanno direttamente nelle tasche dell'Islamic State, che lavorano per loro, insomma. Cioè, lo Stato turco non è solo uno Stato fascista e genocida rispetto alle popolazioni turche da moltissimo tempo, è anche uno Stato che sta dimostrando di saper giocare in maniera molto machiavellica sullo scacchiere internazionale, prendendo i soldi dall'Europa per combattere l'ISIS, quando invece appoggiano l'ISIS, gli danno armi, benzina, veicoli, rifugio e aiuto militare. Quindi questa situazione adesso è diventata chiara, ormai tutti lo sanno che tra Turchia e Islamic State e i jihadisti, i tagliateste, c'è un rapporto di forte collaborazione che alla Turchia interessa molto. Quindi oltre a svelarlo questo, bisognerebbe anche prendere delle decisioni politiche, diplomatiche e di embargo, embargo delle armi da subito.
Allora, la prima domanda è ancora sulla Turchia e invece il governo di Assad. Qualche ora fa c'è stata la notizia che la Turchia ha catturato 18 soldati dell'esercito di Damasco nel corso di un'operazione militare, e appunto proprio nel nord della Siria. Quindi sappiamo, insomma, che quindi è evidente che l'esercito di Assad è entrato in Rojava. E come sta combattendo insieme ai YPG e YPG, cosa sta accadendo tra Assad e i curdi?
Guarda, sulla linea del confine, adesso almeno quando io sono partita, quello che mi hanno spiegato è che sulla linea del confine le forze del regime di Assad e le forze russe lavoravano per appunto la protezione del confine. UEPG, le forze invece del Rojava, sia maschili che femminili, non è cambiato niente, cioè continuano a proteggere la loro terra. È ovvio che la situazione è molto più complessa che all'inizio, molto molto visibile anche a Kamishlu. Ci sono delle zone dove ci sono le divise dell'esercito siriano di Assad, e ci sono delle zone dove ci sono le divise di UEPG. Quindi a una rotonda c'hai questi, alla rotonda dopo c'hai quegli altri, e l'equilibrio è abbastanza precario, ma tiene. È chiaro che il patto patto che è stato l'accordo che è stato firmato con il regime di Assad è un accordo tattico, un accordo puramente militare, ma in tutte le città, incluso Kobane, l'amministrazione, la gestione politica delle decisioni della città, del territorio, restano in mano al confederalismo democratico. Quindi quelli che hanno detto, quando c'è stata la firma con Assad, quelli che hanno detto Rojava è finito, sbagliano di grosso, insomma. Rojava continua, Rojava non finisce, con un accordo militare sulla linea del confine, che vediamo è alquanto utile, perché se la Turchia sta arrestando soldati di Assad è chiaro che è perché questi soldati stavano lì a proteggere il confine come per accordo, insomma.
L'ultima domanda riguarda le donne. Sono stati pubblicati, insomma, diversi video da contro le donne curde che arrestate, imprigionate, insomma, perché appunto da sempre in prima linea contro, diciamo così, per il confederalismo democratico in Rojava, per una liberazione delle donne. È sempre stata, insomma, si è sempre parlato del Rojava come della rivoluzione delle donne, e anche in prima linea appunto con le unità combattenti delle donne durante la guerra. E che cosa sai di più, cosa sta succedendo, visto che, insomma, immagino in questo momento le donne non soltanto all'interno debbano mantenere quelle che faticosamente avevano costruito, quello che hai detto tu, le università delle donne e tante altre cose, immagino a tutte le accademie per formare le donne, insomma, c'era stato un lavoro, il villaggio costruito interamente da donne per donne, quindi e poi dall'altra parte si ritrovano in prima linea a combattere contro i turchi e contro ancora i miliziani dell'ISIS, di Daesh. Che notizie, insomma, ci puoi darci? Questo anche per ricordare che domani a Roma ci sarà la manifestazione nazionale a fianco della popolazione curda che sta resistendo a Rojava, 14 a Piazza Esedra, insomma, soprattutto per le sue donne, soprattutto per la lotta delle donne.
Sì, le donne sono in prima fila ovunque, sia nell'autodifesa civile, sia nell'autodifesa militare. È una cosa che veramente mi ha strappato il cuore, vedere quante foto di ragazze morte in combattimento ci sono lungo le strade, cioè le strade sono tappezzate di tabelloni con decine di persone morte combattendo, con l'immagine di Öcalan al centro e tutto intorno le foto dei ragazzi morti più recentemente. E buona parte di queste persone morte sono ragazze che sono andate al fronte a proteggere la loro terra. Io ho incontrato delle ragazze mentre ero anche a Kamishlo che non vestivano la divisa, e gli ho chiesto se andavano a scuola, se studiavano all'università, e loro mi hanno detto no. Una mi ha detto io studiavo giornalismo, poi però è arrivata la guerra e sono andata al fronte a combattere. E anche l'altra era una sportiva, faceva volleyball, e ha detto anche lei sì, io ho lasciato tutto e sono andata al fronte a combattere, adesso sono tornata per un po' di giorni e poi tornerò al fronte. Quindi e sono ragazze di 20-22 anni, no? Ragazze studentesse universitarie. Quindi loro stanno facendo veramente di tutto per difendere la loro terra, e difendere le loro città, difendere le loro conquiste. È chiaro che, come dicevo anche prima, Jinvar, il villaggio delle donne, così come l'Accademia delle Donne, l'Università di Genealogia, tutte le strutture, la Casa delle Donne, in questo momento sono vuote, perché tutti sono impegnati nell'autodifesa. E quindi quello che dobbiamo fare, secondo me, è fare la nostra parte, di fare enorme pressione sul nostro governo, perché smetta di vendere l'erba alla Turchia, perché congeli immediatamente tutta una serie di cose che riguardano appunto la Turchia, perché faccia pressione sull'Europa perché appunto vengano congelati gli invii di armi da subito, non dall'anno prossimo, i prossimi contratti, no, da subito congelare tutti gli invii di armi, aprire i corridoi umanitari, perché 200.000-300.000 rifugiati non possono restare in quelle condizioni sicuramente, e questa è una nostra responsabilità, così come è nostra responsabilità che nessuno si è preso in carico i prigionieri, e che i prigionieri dell'ISIS, i prigionieri Daesh stanno scappando e poi verranno a fare attentati qua. Cioè, cerchiamo di capire che ci sono delle conseguenze anche nel non fare le cose. Quindi, e come ultima cosa, che venga istituita una commissione europea immediatamente sull'uso di armi chimiche proibite che la Turchia sta facendo. Ma penso che le sanzioni economiche, l'embargo nei confronti della Turchia debba diventare una delle parole d'ordine importanti, insomma.
Va bene,
questo
Laura.
Il governo di Erdogan se ne deve andare. Non si può negoziare nulla con un governo come questo. Questo governo se ne deve andare, quindi qualsiasi misura atta a far cadere questo governo